Buonasera a tutti e benvenuti alla decima puntata di Geek Cookies. Stasera, come nell'ultimo anno quasi, vi intratterremo con le nostre novità tecnologiche, chiacchiere e cose in generale che ci piacciono. Prima cosa, ci sono io stasera, Mario, come voi mi avete già riconosciuto, e l'altro ospite stasera, altro staff member, è il buon Francesco. Buonasera.
Buonasera a tutti e bentornati a questo podcast.
Ok, giustamente bentornati, ci scusiamo per una puntata che più o meno abbiamo saltato indegnamente, senza giustifica. Quella di agosto è andata come normalmente, come vacanze, poi dato che io da neopapà ho dovuto fare le mie vacanze un po' più ritardate, anche quella di settembre si è scivolata a ottobre.
Però vabbè, direi che anche io da non neopapà ho fatto le ferie a settembre, quindi...
Ti ho seguito assolutamente in Inghilterra.
vero.
Bravo.
Ci tornerei anche domani.
Lo so. Voglio fare anche io un viaggio del genere, mi è piaciuto. Poi mettiamo il link al tuo post sul tuo sito.
Ok.
Va bene, perfetto. Va bene. Allora, stasera, diciamo, l'argomento principale ciccio sarà quello in cui noi vi introduciamo, per chi di voi non ha mai sentito parlare di Raspberry, spero non sia nessuno, però c'è qualcuno. La domanda che si pongono tutti: tu compri questo aggeggino bellissimo, te lo mandano a casa, lo apri e è come possiamo dire in termini semplici, un PCB, Francesco, una schedina con elementi saldati.
Sì, su una singola scheda hai un computer intero.
Esatto, sì, però diciamo tu da non esperto apri e hai una schedina con dei componenti e dici sì. Che faccio adesso?
Sì, vedi dei connettori, vedi una USB, vedi un HDMI, vedi un alimentazione, dici boh, e mo? E l'obiettivo, come diceva Mario, è quello di
portarvi per mano fino a farlo funzionare, diciamo.
Da quando si apre, anzi no, dall'ordine, perché se ordinate solo il Raspberry non ci fate niente, dovete ordinare anche qualche cosina intorno, se no è un ottimo soprammobile, anzi neanche tanto ottimo.
Ok, allora, come prima cosa abbiamo pochissime news questa volta. Tra le due cose principali, che forse è un po' vecchina, che avevo aggiunto in scaletta, c'è il rilascio di RetroPie 3. Alcuni dei nostri ascoltatori ci avevano chiesto, noi avevamo consigliato questa distribuzione come una delle migliori, io l'ho provata, più semplici per fare retro gaming su Raspberry. Quindi voi la installate intera, come in blocco, e dentro ci avete emulatori di qualsiasi cosa, qualsiasi console può venire in mente. E la versione 3 è uscita, penso, da qualche mese, e vi posso confermare che è di una facilità estrema. Quindi attaccate dei controller USB, mettete qualche ROM legale che ce ne sono e giocate a roba da sala giochi di 20 anni fa, di tutto, dal Super Nintendo, Mega Drive, GameCube, qualsiasi cosa. Quindi è davvero davvero un'ottima cosa.
Diciamo che se avete più o meno la nostra età tornerete bambini a quando andavate al mare e c'era
la sala giochi
o l'unico videogioco di tutto il campeggio e ci sono questi giochi qua, sono bellissimi.
Io mi sono rigiocato un po' di Mario, vari Mario Bros, robe del genere.
Tra l'altro si possono giocare questi giochi qui anche sui vostri PC o sul vostro Mac, c'è l'emulatore che funziona benissimo. Ma questi Raspberry è più figo.
Questi vecchi semplici, molti li hanno rifatti in Flash, mi sa, quasi tutti.
Si trovano, mettiamo poi il link, c'è una pagina dell'Internet Archive che ha una marea di giochi anche per DOS, tipo il famosissimo Prince of Persia, che è il gioco con cui io ho cominciato. Ci sono tutti, un click, si aprono e partono. E vai. Bellissimo.
Sì, praticamente loro li salvano come memoria storica, ma sono anche giocabili. Io ho usato dei programmi per Apple 2, fighissimi, roba... Ma stiamo parlando di roba dell'inizio anni 80?
Direi proprio di sì.
Che vecchi che siamo.
Siamo vecchissimi, ma, esatto. No, ma non ci pensare.
Ma giovani fuori.
Forse. Okay.
Un altro articoletto che mi sa che non so se ho postato nella nostra community di Google Plus, era un articolo preso da HDI su, in generale noi abbiamo portato ogni tanto robe legate a Kickstarter, Indiegogo, tutti questi nuovi oggettini che vengono presentati, e io nel tempo avevo letto anche vari problemi legati a questi tipi di finanziamento. In questo articolo si parla in particolare di come diversi progetti, ci sono vari famosi progetti di Kickstarter che sono andati a cattivo fine, però il problema in questo caso non sono proprio i progetti, ma la mancanza di trasparenza di Kickstarter nella loro responsabilità verso i backer, cioè quelli che mettono i soldi. Mi c'è un'interessante disquisizione su quanta gente incazzata c'è quando la gente prende i soldi e scappa e alla fine non gli rimane niente in mano. Quindi se vi lasciamo i link, però ognuno si può fare un'idea che vuole. Cioè io leggo sempre ultimamente molte critiche su queste piattaforme di crowdfunding, però non so, usate in maniera decente, fatte su persone e team validi. Io non ho avuto mai problemi fino adesso. Tu hai mai finanziato qualcosa, Francesco?
Devo essere sincero, no, sono andato veramente vicino al Pebble, al primo Pebble, poi quando è che ho deciso sì dai che lo finanzio, era scaduta da 2 giorni.
È scaduta e avevamo preso 100 milioni di dollari, quindi
sì all'epoca sì, e poi mi sono comprato il Pebble 2 anni dopo che è uscito.
Quello è un altro esempio. Noi parliamo del Pebble 2, come si chiama quello che hanno fatto dopo, che hanno comunque messo su Kickstarter.
Sì, che secondo noi non è stato proprio corretto nei confronti, esatto, di chi fa degli investimenti che fa rischio di impresa. Loro hanno fatto rischio di impresa con i soldi degli altri, essenzialmente.
Esatto, per non dire altro.
No,
esatto, è quello, esatto. In effetti, alla fine quello, diciamo, più o meno se tu metti i soldi in quella roba sei sicuro che te la danno, perché è un'azienda affermata. Però sai, le classiche cose di un cinese che se ne esce con... Ci sono stati vari esempi di robe che erano fisicamente impossibili da fare e loro comunque le hanno messe come progetti fatti molto bene, hanno preso soldi.
Quindi... fatto è che quando tu raggiungi la cifra i soldi ti arrivano. Cioè il fatto... Se tu vuoi 60.000 dollari e te ne danno 20.000 e non ti arriva niente, ma se te ne danno 62.000 a te i soldi arrivano, e se poi tu non fai più nulla. E per questo, se non erro, che Kickstarter in Italia o ancora non c'è o è arrivato tardissimo.
Se non sbaglio era anche un problema con le tasse, perché quella roba viene considerata comunque come se acquistassi un bene, quindi devi tassato, ma dei bordelli italiani assurdi. Sicuro.
Io con la finanza mi ci tiro fuori, perché ho sempre capito talmente poco che faccio fare al commercialista e
mi posso fidare. Mi pagano, prendo i soldi e ciao.
Ma finché sei dipendente è facile.
Nel momento
in cui tu cominci a far fatture attive, fatture passive, devi fare la contabilità, l'IVA di qua di là, io sono solo più e meno, però io
guarda,
mi perdo.
Io ti faccio
da morire.
Integrali quanto vuoi, conti, ma questa roba non ne voglio sapere nulla.
Perfetto, benissimo. Siamo più o meno sulla stessa lunghezza d'onda.
E
noi molto bene.
Roba, quindi lasciamo perdere.
Bravissimo.
Ok, allora queste sono più o meno quelle poche news che avevamo di cui parlare. Entriamo nel ciccio dell'argomento. Quindi,
ok, allora
prendiamo
io direi
utente X, ciccio. Cosa devi comprare?
Allora, quando io vado su Amazon voglio un Raspberry Pi per farci una cosa qualunque. Innanzitutto, quale scheda bisogna prendere?
Esatto.
Raspberry è uscita in vari anni con un tot di schede. È uscita con il modello A, che in effetti era veramente, veramente difficile, perché il modello A... ha poca memoria e ha pochissime espansioni, quindi è proprio difficile da configurare, da usare. Costa niente, perché ora se non erro il modello A con 19 dollari ve lo portate via.
Non so neanche dove lo puoi trovare, anche volendo,
ma forse su Amazon c'è ancora, o su RS Components.
Vabbè, ce l'hanno in magazzino.
Sì, certamente. E poi è uscito il modello B. Il modello B che differenze ha? Ha che ha la porta Ethernet di dimensioni normali, ha che ha il
due
primo
USB.
Modello B aveva due USB, RAM doppia, perché il modello A aveva solo 256 mega e questo ne,
esatto,
ha 512.
Che ricordiamo sono divise tra scheda video, processore, eccetera.
Sì, tutto. E se non erro, aveva anche una CPU leggermente più
Sì,
performante.
ma di minima la
Di poco,
differenza.
vero? Poi è uscita la B Plus. Nella
La
B Plus
Mintasino, sì.
hanno aggiunto due porte USB, quindi ce n'erano quattro, e quindi tutti i vecchi case della B non funzionavano più.
Da buttare.
E poco altro. La B Plus è stato forse un aggiornamento anche elettrico, consumava leggermente meno
Sì, ma se non
della B.
sbaglio è uscita appena dopo che tu hai comprato la tua B, no?
Assolutamente sì. Io
Esatto,
ho
giusto.
comprato la B e la B Plus è uscita la settimana dopo. Ma sappiate che funziona sempre così: quando io compro qualche cosa, esce il modello successivo. L'unica
Quindi
cosa che
sappiate che.
non è successo è quando ho preso la 500, perché l'ho presa l'anno che è uscita ed era impossibile
Ah,
che
ok.
facessero già il modello
Però
nuovo.
diciamo per qualsiasi altra cosa tu twitti e la gente quando hai comprato qualcosa, la gente aspetta una settimana e ha il modello nuovo.
E esce quello nuovo, sì.
Esatto,
Assolutamente sì.
perfetto.
Stavo
Comunque.
per prendere un telefono Lumia, per fortuna che ho letto che Microsoft oggi presentava quelli nuovi, quindi non ho
Aspettate.
preso niente.
Comunque stavo controllando mentre tu parlavi, esiste anche un modello A Plus che penso che nessuno al mondo abbia comprato.
Sì, forse
E
quelli che l'hanno fatto.
comunque la A, B, A+, B+, e il, come si chiama, il compute module, quello super compatto, ho tutti lo stesso single core ARM a 700 MHz, stesso processore,
Ah, boh,
mentre
a posto, ok.
quello nuovo, il P2 modello B, c'ha un processore a 900 MHz quad core ARM, Cortex A7, quindi un pelo meglio,
Infatti,
diciamo.
no, più che un pelo mi pare che i benchmark diano quattro volte più veloce.
Sì, vabbè, quello poi ne parliamo, è molto meglio, è un computer quasi normale, diciamo.
Sì. È anche vero che
Ok.
comunque con il modello B o B Plus, se dovete fare cose non, cioè, se aprite OpenOffice è ovvio che va lento.
Esplode,
Ma se poi ne parleremo dopo, cominciate a usarlo a riga di comando, va benissimo il B, che tra l'altro adesso
esatto.
costa anche poco.
Esatto. Sulla trentina di dollari
Ovviamente.
si trova,
Sì,
no?
sì,
O di
sì, sì.
meno. Tieni conto che a casa ho due B perché li comprai all'epoca insieme e non ho alcun problema. Ultimamente ho cominciato a avere problemi nella decompressione di alcuni video. Ho trovato un video formato video nuovo che si chiama HEVC, se non sbaglio.
Sì, è un protocollo nuovo, sì,
Sì, e
solo
non
che
ci
carica
sono
parecchio.
santi.
Carica molto la
Guarda, l'ho
CPU.
scompresso col MacBook come si chiama? HEVC?
Sì?
L'ho compresso in MP4 ed è il doppio, ci ha messo un botto di tempo e col mio i7 con quanti giga di memoria e il Raspberry non ce la faceva manco ad aprirlo, il
Ma penso
Raspberry
che
B.
l'HEVC, se non mi sbaglio, è il protocollo nuovo del digitale terrestre nuovo, che in effetti serve per avere più canali sulla stessa banda, perché occupa
Esatto, comprime il
molto
doppio almeno.
poco. Sì. Non
Però
so
devi
poi se.
scomprimerlo.
Ma se hai il televisore giusto, ce la fa. Nel senso
Quella è sempre
che.
la mia domanda quando ho comprato anche la televisione. Comprare una televisione smart secondo me è una cazzata, perché aggiornarla significa cambiare la televisione, se
E
devi
tanto
cambiare
guarda,
il
io ho una
processore.
televisione smart di 3 anni fa, perché l'ho comprata quando ho cambiato casa. All'epoca era una fascia medio-alta, ora non si aggiorna più. No, iTunes, scusa, YouTube sopra non ci gira più, non c'è l'app per Sky Online, e la TV smart è una fregatura. Secondo me ora, se si vuole comprare la televisione, si deve puntare su un buon pannello.
Esatto,
E
e
tutto il
ci metti
resto
tu quello che vuoi vicino.
lo fai fare da un dispositivo esterno, che può essere il Chromecast, che quello nuovo è una
Sì.
figata pazzesca, può essere la Raspberry con Kodi, che io uso con gran soddisfazione. Io
Anch'io qui.
per esempio Sky Online la guardavo con l'app sulla Xbox.
Esatto, che alla fine sono dei programmini Python, se non sbaglio, quelle app che fanno extra.
Sai che non lo so, non mi ci sono mai
Io ci avevo cominciato a vedere
addentrato.
alcuni plugin, però poi non, giusto per vedere l'architettura come sono fatte, eccetera, ho detto no. Però mi sembra, Non vorrei una cazzata che sono Perl, ma sono abbastanza sicuro che siano Python fondamentalmente. C'è un po' di codice che prende lo stream fuori da fa lo scraping dello stream dalle pagine e ti presenta poi spesso, mentre faccio fatta meglio, tutti i canali, i programmi. Io usavo quello della Rai, per esempio.
Ah, ecco, sì, quello di Rai.tv, ma se hai codi è un plugin che si installa e lo usi senza nessun problema.
Esatto. Infatti quello è anche il punto per cui dico è sempre meglio, sono un po' contrario al giorno d'oggi, tutte queste cose integrate, è meglio sempre puntare sui protocolli standard e poi ognuno ha il device che vuole per vedersi e sentire la roba, no?
Ma infatti secondo me la soluzione adesso è quella che si deve cercare una TV di buona qualità che abbia più di 2-3 HDMI. Quando è così che un bel pannello ve ne fregate di quello che c'è dentro come software. L'importante è che se esce il nuovo Blu-ray voi potete cambiarlo senza dover cambiare il televisore,
Esatto.
perché sennò bisogna cambiare il televisore ogni 2 anni.
Guarda, questo è lo stesso ragionamento che ho fatto io per il MacBook che ho adesso. Io ho l'ultimo unibody in cui si può cambiare batteria, RAM e disco, se mi dà da prenderlo. Quelli successivi con Retina,
2013, se non erro.
2013, esatto. Io l'ho preso apposta perché ho letto che quelli dopo, ciao, cioè se vuoi cambiare la RAM devi cambiare tutto.
Sì.
O
E
il disco, che mi sembra una cosa folle.
purtroppo è così anche sul Mac Mini, per esempio.
Interessante.
Apple è su questa linea. Compri il PC e così resta per tutta la sua vita. Se si vuole smanettare o modificare o ampliare, bisogna andare sui PC compatibili Intel
Guarda, io
e
stavo
non Apple.
vedendo quale laptop è direttamente adattabile con Linux per driver, eccetera. Onestamente, stavo pensando proprio di levare il Mac e ciao.
Ma cioè di togliere il sistema
No, di cambiare
operativo?
proprio il computer completamente e
Ah.
passare a un sì, Intel, non so, non Lenovo, HP, facevo una roba direttamente con Linux, quindi driver per tutto, eccetera.
Ma guarda che ormai Linux lo installi persino sul MacBook senza nessun problema
Ma infatti
di
io ho
driver.
fatto girare una distro live, mi sa un Ubuntu su chiavetta USB, funzionava il trackpad tutto, i
Tutto,
bottoni
sì.
per tutto, fantastico, fantastico.
Il vantaggio del Mac, ora siamo un po' fuori tema, ma è
Ah,
consuetudine
giusto.
nostra, è che il pezzo fisico è fatto molto bene. Nel
Sì,
senso, forse è
solido.
l'unica che fa il portatile tutto di alluminio. Non ce n'è
Mi sa
altre.
Sony, forse, non vorrei dire una cazzata.
Ma tanto Sony Vaio non esiste più. Sony ha dismesso la parte Vaio.
Che era
E
l'unica cosa
quindi.
decente.
E quindi ora tutti gli altri sono tutti quanti di plastica, per carità, sono fatti bene, ma
Però
ho visto Mac di 7 anni con la cerniera del display perfettamente funzionante, senza una riga, e ho visto portatili in plastica tenuti da persone che tengono normalmente bene il PC, che a 4 anni cadono a pezzi.
no, lo so. Guarda che io c'ho ancora di là, mo l'ho spento perché c'ho il Raspberry, però usavo come computer di base per vedere la roba un MacBook White, penso 2003, e
Quello lì
funziona
ancora
ancora?
di plastica, forse ancora con il
Quello
Motorola
bianco.
dentro.
Mi sa forse del primo Intel, una roba del genere. No, penso che sia Intel perché sono arrivato a mettere fino al 17.
Ah, ok.
Però,
Sì,
cioè, va lento, però funziona.
però guarda, quelli lì nuovi, da quando hanno cominciato con l'alluminio, non vanno mai alla fine.
Ok.
E quindi, cioè, secondo me, se devi cambiare il PC e ci vuoi mettere Linux sopra, ti prendi un MacBook e ci metti Linux. Spendi un po' di più, ma sai che ti dura 8 anni, senza nessun problema. Dai,
Vabbè, ma alla
torni.
fine c'è sempre lo stesso problema dell'hardware bloccato, quello.
Vabbè, purtroppo il vincolo è quello lì, sì.
Mio fratello mi ha fatto vedere un portatile che se non sbaglio è andato su Kickstarter di un tizio hacker che l'ha fatto completamente open, tutto, dalla scheda madre, però costa un fottio, tipo 3.000 euro, ed è
Con
orrendo.
Ecco, fantastico.
È uno scatolone. Vabbè, lasciamo stare, andiamo
Va
avanti
bene.
Con...
Allora, torniamo sul nostro, sulla nostra
Quindi
scheda.
Abbiamo detto modelli
abbiamo scelto
A, A+, B, B+,
e,
Raspberry
e
2
B+.
B+.
E basta.
E no, aspetta, c'è quello che si chiama il Compute Module, che praticamente è un Raspberry del formato di una memoria RAM con i stessi piedini, quindi serve per vuoi fare un sistema particolarmente compatto, embedded,
ah,
che
sì,
però
vero,
non
vero.
Ha uscite, c'ha solo
si,
il processore, basta.
Che si monta su uno, su uno, su uno,
un
su
socket,
uno slot,
come si chiama?
Come sì, se sì. fosse una memoria di un PC, ma la pedinatura è leggermente diversa in fatto di
esatto.
alimentazione.
Stessa forma però,
pin-out,
sì, numero
sì,
di
sì,
pin
sì.
diverse. Che non penso che è molto usata da hobbisti, eccetera.
No, no, penso sia veramente di nicchia.
Ok,
poi,
quindi diciamo che abbiamo il nostro 2B.
Sì, 2B o il B+, che per le cose base
okay.
va benissimo. Io per la mia videosorveglianza vado con il B normale e non ho un problema uno.
Okay.
Poi serve la memoria su cui mettere il sistema operativo, perché il Raspberry non ha memoria. Fino al 2B la memoria era un SD normale.
Quella
dal
macchina
2...
fotografica, diciamo.
Sì, giusto. Dal 2B+, no, dal B+ in poi,
B+,
quindi
sì.
il B+ e il 2B+, la memoria è una micro SD, quindi quella dovete acquistarla. Compratela in classe 10.
Sì, almeno. Oddio, io ho letto anche robe di schede di classe troppo alte che possono dare problemi, quindi c'è
quelle
sempre
alte,
il sito...
Allora, le schede, le SD hanno... La classe che è il numerino dentro una grande C. E poi c'è una nuova serie che al posto della C ha una U, come se fosse una specie di bicchierino, con su scritto dentro 1 e 3. Quelle vanno ancora più forte.
Okay.
E direi che quelle lì non so se vanno, forse vanno sul
Se non
2.
Ricordo male, c'era una wiki... su Raspberry c'è la lista di tutti i device supportati, cioè gli utenti che avevano provato alcune cose hanno scritto sì, no, quali problemi eccetera. Quando io comprai Raspberry l'avevo dato un'occhiata, dopo se la trovo la metto.
Io l'avevo guardato soprattutto per la schedina wifi.
Esatto, quello per il dongle wifi,
sì.
Per tastiere bluetooth, qualsiasi cosa.
E dunque nella memoria si metterà poi il sistema operativo e vediamo come fare,
come
e
fa,
poi serve l'alimentatore, perché il Raspberry arriva senza l'alimentatore deve essere un 5 volt, quindi va anche bene un
aspetta,
normale
aspetta. Quello nuovo non è 3?
L'alimentatore 3? No, è sempre 5, è la scheda che viaggia a 3 se non mi sbaglio.
Ah, ok. Scusami.
Perché trovare un alimentatore a 5 volt nel mondo è molto più facile che trovarne uno a 3 volt.
Sì, lo so,
perché
ci metti un adattatore di livello e via.
Eh sì, ma non è così semplice da adattare.
Ok.
Quindi normalmente potrebbe andare bene anche il caricabatterie del vostro telefono, però deve essere
esatto.
Almeno un ampere, perché con quell'alimentatore dovete essere in grado di alimentare anche i dispositivi che mettete sulla USB.
Esatto.
Di conseguenza, sì.
Io ho avuto questo problema, cioè non posso sottolineare quanto è importante l'alimentazione buona, uno. E seconda cosa, vorrei ricordare, se non sbaglio, almeno sul B e B+, almeno, che le USB non sono proprio standard, cioè non portano fino a, ricordami, 250 mAh
no,
o 500?
Lo standard è 500, loro ne portano un pochino di meno.
Esatto, infatti per quello, se vi affidate al fatto che siano standard, non sono standard, e se ciucciate più potenza scoppia tutto. Quindi vi avverto...
Banalmente il Raspberry si riavvia.
Sì,
finito.
Infatti, esatto, mi è capitato spessissimo. Quindi, se avete tipo un disco da 1 TB esterno USB, che normalmente dal computer è alimentato dalle USB del computer, attaccate l'alimentazione esterna al disco e la comunicazione dei dati la fate solo con Raspberry e state a posto.
Assolutamente sì. Infatti, può funzionare avere, per esempio, quegli alimentatori che hanno 2 o 3 uscite USB. Con una ci alimentate il Raspberry e con l'altra l'hard disk. Tenete
okay.
conto che se non mettete un alimentatore di almeno 1 ampere, il Raspberry parte perché lui consuma molto poco, poi ci attaccate il dongle wifi e si incarta tutto.
Madonna, guarda, non sai quanto ho bestemmiato questa storia dell'hard disk che si inceppava, che mi corrompeva e tarda. Cioè, un ampere, diciamo, minimo sindacale.
Diciamo che se trovate un alimentatore che è 5 volte 2 ampere va benissimo.
Esatto.
Mettiamo poi
che ci attacchi, però.
Beh, ma tanto più di tot dalla USB non puoi ciucciare, quindi...
No, quello sì, però dico, se pensi con lo stesso alimentatore di alimentare due dischi USB, la camera, una tastiera, mouse, bla bla bla. Scoppia tutto di nuovo.
Bisogna fare due conti. Tenete conto che sugli hard disk c'è scritto quant'è che assorbono, o sull'etichetta o sul sito nei dati di fabbrica.
Il famoso datasheet.
Un SSD consuma molto meno di un disco a piattelli, su questo non c'è ombra di dubbio, quindi se per caso volete farvi il Raspberry con la batteria, tenete conto che sicuramente dura di più se ci attaccate un SSD. Ovviamente. Anche se è più caro il
Vabbè, poi
disco
andremo pure
all'acquisto.
A discutere di questo, perché io ho usato anche di spostare il sistema su una schedina, no, su una schedina, scusa, su un USB stick invece di averlo sulla SD. Quindi quello se hai una schedina, un USB stick di 30 giga, lo puoi usare anche come disco se non ci tieni tanta roba.
No, verissimo, però tieni conto che le micro SD ora arrivano a un sacco di giga.
Ma infatti quello poi quando parliamo, vogliamo parlarne adesso in dettaglio, perché
una domanda già che parliamo della scheda, sì, dimmi.
Allora, una cosa che avevo letto da molte parti era, almeno per le SD, è che il numero di cicli lettura e scrittura è limitato e quelle sono ottimizzate per le macchine fotografiche, quindi era per scrivere grandi file velocemente, però poi la lettura random di piccoli file come fanno i sistemi operativi non era, diciamo, ottimizzata e quindi potevano fallire più facilmente, perciò
ma
consigliamo di passare USB alla stick.
Ma guarda, io ti aggiungo un'altra informazione. La tecnologia flash è una tecnologia che si consuma, cioè più scrivi più si deteriora, finisce poi che non riesci più a scriverci sopra.
Okay.
Sia la chiavetta USB che la SD sono fatte in memoria flash. Di conseguenza,
di base uguali.
Sì. Se cominciate a usare un po' più di RAM di quella che ha la scheda, il sistema comincia a fare swap, quindi salva spesso delle pagine di RAM su un disco, a parte che rallenta, ma lo swap scrive tantissimo sulla scheda. La scheda si consuma e non dura tanto.
Se bruci direttamente,
avete bisogno di fare tante scritture, fate una applicazione che scrive moltissimo sulla scheda, allora vi consiglio di usare un hard disk USB esterno. A questo punto vi togliete da questa rogna. Comunque resta valido il fatto che ogni tanto spegnete il Raspberry, prendete la vostra scheda e vi salvate l'immagine da qualche parte, che non significa copiare la scheda così come sul PC, perché tanto se la mettete nel PC il PC vi dice che non la riconosce.
E la formate, ciao.
Ecco, ciao, sì, non fatelo. Ci sono dei software che leggono in modo grezzo i dati della scheda e salvano l'immagine .img e ve la potete mettere, esatto, da qualche parte in modo tale che se la scheda comincia a far difetto potete ripristinare il sistema senza doverlo reinstallare tutto.
Infatti poi ne parliamo, c'è, cioè, una parte specifica quando diremo come scrivere immagini, però il backup è importante, ogni tanto lo faccio. Un altro punto da aggiungere è che il modo che dici tu è quello più brutale, quindi se tu hai una scheda da 8 giga scriverai un'immagine da 8 giga anche se è vuota praticamente dentro. Ci sono anche modi per salvare tutto il sistema, perché alla fine è un sistema Debian, dipende poi che installate, poi sono modi anche poter salvare solo la roba che ci avete, però sono più lunghi.
Ma diciamo che farsi il file .img è come avere l'immagine ghost del Raspberry.
Sì, ma uno bit a bit a bit praticamente.
E bit a bit, se la zippate la parte vuota diventa molto piccola.
Ok, giusto, quindi fai un TargiZ, no, anche un MGGZ,
è
ciao.
per noi che abbiamo il Mac, sì, ma se avete 7-Zip funziona benissimo.
Vabbè, 7-Zip lo uso anche su Mac da command line e va benissimo, devo dire.
E tra l'altro l'estensione 7Z comprime veramente tanto, rispetto allo zip normale fa il doppio.
Io posso fare solo pubblicità per il BZIP2, che è un mostro, però ci mette una vita.
Ma più comprime più è lento, non c'è niente da fare,
Ovvio, ovvio.
e più mangia CPU. Allora,
Ok,
torniamo
quindi.
sulla nostra lista
Della
della
spesa.
spesa.
Alimentatore, abbiamo detto.
Sì, Raspberry manca la Wi-Fi, quindi se volete avere la Wi-Fi sul Raspberry dovete comprare uno dei milioni di dongle USB. Se andate
Riferendosi sempre alla
sul
lista delle compatibilità,
ecco
perché poi
sì,
comprate e non
perché
funziona.
è compatibile con la maggior parte dei chip, ma se siete sfigati che comprate la schedina del produttore in Cina che lo fa solo nell'angolo nord-ovest della Cina e non lo conosce nessuno, magari sul Raspberry non funziona. Se state sugli standard funzionano tutte.
Esatto.
In alcuni casi, se usate delle distribuzioni particolari, per esempio Volumio sul chipset del Wi-Fi è un po' più sensibile, quindi guardate prima i chipset compatibili. Cercate su internet quale modello monta quel chipset e acquistate quello. La stessa
Ok,
cosa
questo
vale
vale
per il Bluetooth.
esatto per il Bluetooth. E
Poi,
il Bluetooth, ok.
sì, di.
No, dice, tendenzialmente io ho solo un dongle wifi Bluetooth, non l'ho mai usato, però il Bluetooth lo uso preferentemente per device esterni, tastiere, quello che vuoi, mentre il wifi per la comunicazione di rete, quindi se vuoi non usare il cavo Ethernet.
Sì, giusto.
Ah, tra l'altro il cavo Ethernet non ce l'abbiamo in lista, però volevo ricordare una cosa sola, che l'Ethernet che è sul Raspberry è finta. In realtà si basa su un è basato sull'USB fondamentalmente, un adattatore USB integrato sulla scheda con l'uscita Ethernet. Quindi la velocità che raggiungete non è quella di una vera Ethernet.
E soprattutto il driver almeno fino alla Wizzy. Ora non so con la nuova che è uscita perché non l'ho provata. Se caricate troppo la Ethernet, comincia a droppare pacchetti perché non ci sta dietro e le prestazioni
Ah, ok.
crollano
Non
in
riesce a
maniera
decodificarli
terribile. Sì, sì,
probabilmente.
sì. E quindi, e soprattutto un uso intenso della Ethernet usa un sacco di CPU.
Vabbè,
Perché
perché
tutto
c'è
questo
diversi layer software hardware in mezzo.
Infatti, ma perché tutto questo per mantenere la scheda con un prezzo basso, se no, se avessero dovuto mettere anche il chip dedicato alla Ethernet, magari in $30 non ce la facevano.
Giustamente, però come giustamente ricordato in scaletta, quando attacchi la Ethernet funziona direttamente, per configurare la Wi-Fi pure sono casini.
Ma soprattutto se cominciate a configurare la Wi-Fi da modo testo, da parte grafica è abbastanza semplice.
Io ho provato e sono dovuto ricadere sulla parte grafica perché solo testo non ci
No,
sono stati santi.
solo testo è un po' complesso. Poi magari dei puristi di Linux dicono no, è una fesseria, ma io il fatto di configurare il WPA supplicant ci ho messo un po'.
No, no, lascia perdere.
E un'altra cosa fondamentale che serve per cominciare, ovviamente, è un monitor esterno con l'HDMI, una tastiera e un mouse. Quelli poi magari non vi servono dopo, però per cominciare sono utili.
Almeno una volta. Non so
Anzi,
perché
sono
scaletta è diventato
indispensabili.
DHMI, che è una roba
Ah, no, ma
inventata
perché
nuova.
io sono molto dislessico, quindi.
Ah, è quella che ho anch'io, io la chiamo dislessia digitale, cioè
Sì,
alcune
io
cose che scrivo vengono sempre al contrario.
inverto le
Uguale anch'io.
lettere.
Volevo ricordare, se avete anche un vecchio monitor brutto e scassato che non ha l'HDMI ma il VGA, ci sono adattatori VGA-HDMI, la qualità non è eccelsa, però per fare questi lavori di configurazione vanno benissimo, per non comprare un monitor EXA se non ce l'avete.
Giusto. Tenete conto che se avete un televisore con questo connettore va benissimo. A questo
Quindi.
punto abbiamo tutti i pezzi, ci arriva la confezione, siamo contentissimi e che cosa dobbiamo
Accendiamo e
fare?
via.
Eh
Accendiamo
no,
per adesso.
e non l'accendiamo perché manca il sistema operativo.
E vabbè, un dettaglio.
E invece non è proprio un dettaglio. Diciamo che vendono già la Raspberry Pi con una schedina che si chiama Noob, che è proprio per chi comincia, nel senso che la schedina ha già un sistema operativo sopra, voi la mettete dentro, lui parte, vi chiede cosa volete installare, lui ha, mi pare, 4 scelte su che distribuzione volete mettere su, selezionate quale volete, lui si installa e fa tutto quanto in
solitaria.
Aspetta, questo
premesso senza... che il Raspberry è online, perché se la tira giù.
No, anche se è in offline, eh?
Ok.
Sì, Noob ha le 4 ISO, che tanto sono piccole. Fino a quando l'ho configurato io, aveva la Wizi, aveva Kodi e altre due.
Sto vedendo, ovviamente Raspbian, quella base.
Sì.
E quella lì per qualcosa.
Quella per il multimedia e non mi ricordo le altre. Comunque, per cominciare, mettete Raspbian, che è una Debian tagliata per il Raspberry.
Esatto, base, cioè basissima.
Se invece volete fare più gli smanettoni, andate sul sito di Raspberry e vi scaricate una delle 15-20 ISO che sono disponibili.
Esatto, comunque sto vedendo adesso... Comunque, se da questa volta non sentite più me che scrivo, perché sono passato al tablet per il piacere delle orecchie di tutti, specialmente di Alex che ci segue ogni tanto.
No, è soprattutto perché così non ti cazzo più io.
Esatto, è per piacere mio, quindi. Comunque sì, delle distribuzioni compatibili, diciamo quelle lì che sono direttamente sul sito della Raspberry, ce ne sono diverse, per non parlare dell'ultimo del Raspberry 2B, cioè di tutto, fino a Windows praticamente.
Sì, ci potete anche mettere Windows 10, non con la parte grafica, solo la versione
Windows
Core.
Però Windows 10 IoT Core.
Sì. È solo prompt dei
esatto.
Comandi.
Cioè non fatevi sogni di gloria che fai girare Windows, no. È un'altra cosa. C'è un coso per gestire roba per la Internet of Things.
È una distribuzione particolare di Windows, sì. Mentre se mettete Raspbian potete usarlo anche banalmente come il vostro PC in casa economico, funziona
esatto.
Benissimo.
Infatti io all'inizio avevo girato diverse distribuzioni, alla fine ho messo Raspbian perché non volevo impazzire, però tra le distribuzioni esistenti, se poi metteremo il link, cioè sono pacchi e pacchi di tutto.
Davvero tanti e ancora non l'ho provata, a settembre è uscita Raspbian Jessie, che è l'ultima Raspbian, e rispetto alla precedente dicono che abbia un sacco di funzioni extra. L'unica cosa, attenzione alla retrocompatibilità. Se avete sviluppato per la precedente, dovete fare un attimo di attenzione, quindi backup sempre. Anzi,
una distribuzione... scusami, vai.
Sì, no, chiudo. Visto che costano poco, vi comprate un SD nuova, ci mettete sopra la Raspbian nuova e provate così. Secondo me è più furbo.
Una distribuzione che sto usando con piacere, questo qui non è su un Raspberry ma su un Banana Pi, tra parentesi volevo ricordare che questo discorso che stiamo facendo non vale solo per il Raspberry ma apparentemente per tutti questi sistemi embedded che esistono, cioè oggi sono centinaia di queste schede, banane, mele, Raspberry, tutto. Mi sono fatto un piccolo NAS, solo NAS e file server, e sono una distribuzione che si chiama Open Media Vault, che ti giuro che si controlla tramite interfaccia web. Esatto, a tutto, cioè tu non hai più bisogno di fantastica, tu accendi
a qualunque
da
protocollo, puoi persino fare da
siti web, tutto,
puoi fare anche il backup del Mac perché ha sì. Il protocollo che serve per fare il backup con Time Machine via rete. Sì.
Oh, bello,
ce l'ha.
E tra l'altro
all'NFS, al Samba, tutto.
Io ci ho messo sì Samba, NFS, un paio di siti web, FTP, transmission, varie cose.
Tra l'altro se avete più hard disk fa anche il RAID.
La cosa figa è che c'è anche un attacco SATA su direttamente fisico. Infatti l'ho presa proprio per quello, ci ho messo un hard disk da 1 tera e scrive a una velocità mostruosa.
Beh, perché SATA
Eh beh, è quello nativo suo.
sì. Infatti anche la scheda, quella fatta in Italia, la Udo, se
Sì,
prendete
esatto.
la versione top di gamma al SATA, io ce l'ho a casa, mi fa da file server, è comodissimo e anche molto veloce.
Quindi tra le distribuzioni vogliamo ricordare, abbiamo detto prima la RetroPie, che è una distribuzione solo per giocare, ma ci
Sì.
sono distribuzioni per tutto. Tu hai nominato Volumio, del nostro caro amico, che è stato
Sì, che
ospite.
lo volevo sentire, perché ora che è uscito il nuovo Chromecast Audio, secondo me si è preso una bella botta.
Vabbè, le persone che sono estimatori rimarranno lì,
Però
però ti mangia mercato.
io ci ho già pensato al Chromecast
Ahia,
Audio.
glielo dico, glielo dico.
No, no, ma glielo dirò pure io. E poi
Ok.
c'è per esempio Kodi, che io uso con soddisfazione, che è multimediale, praticamente prende audio, no, prende video da qualunque fonte, fa lui da server DLNA, fa da client DLNA, si possono
Tutto, tutto.
installare plugin, per esempio quello della RAI, potete vedere le cose
La media dei
della
canali
RAI,
praticamente, tutta. Ma
tutto, tutto, ce ne
c'è.
sono un sacco di questi. Sono dei plugin che permettono di collegarsi a un sacco di servizi ed è fantastico.
Ricordiamo anche l'installazione è molto semplice, tutto fatto tramite l'interfaccia del Media Center. E per chi non lo sapesse, Kodi è l'ultima incarnazione dell'Xbox Media Center storico, che è la 13, la 14, una roba del
Prima si
genere.
chiamava
XBMC.
XBMC. Sì.
Esatto, ma per secoli è rimasto così. Infatti,
È diventato Kodi forse l'anno scorso, 2 anni fa.
a un certo punto non lo trovavo più, cioè, ma è sparito.
Gli hanno fatto cambio di nome, sì. E tra l'altro, se avete un televisore abbastanza moderno che ha un protocollo di cui mi sfugge il nome,
È il CEC, il
quello
Consumer
lì,
Electronics qualcosa.
praticamente voi con il telecomando del televisore riuscite a comandare l'interfaccia di Media Center di Kodi. Di
Quello mi ha
conseguenza non vi
fatto
serve un
impazzire.
telecomando a parte.
E tra l'altro fa anche il tipo Wake Online. Quindi tu come apri il controller remoto del Raspberry e gli dai un qualsiasi comando, lui accende la televisione, per esempio.
È
A me funziona
fantastico.
benissimo. Io sto
Una
cercando, scusami, se
Vai, vai.
qualche utente ha un modo. Io ho un vecchio amplificatore che uso analogico, che uso quindi per amplificare l'audio. Se ci fosse un modo per fare un adattatore CEC comandato da Raspberry, quindi da Kodi, per poter accendere device, sarebbe la mia soluzione perfetta. Però non ho
Magari
trovato una roba del genere.
stimoliamo la fantasia di qualche maker
Se
che
ce
c'è
lo fa e ce lo
all'ascolto.
vende, lo sponsorizziamo. Con amore,
Assolutamente sì.
però. È fantasia, figato.
E
Ok.
volevo anche dire che ci siamo dimenticati di un piccolo dettaglio. In molti dicono di comprare un dissipatore. Io l'ho usato abbastanza pesantemente, il Raspberry non ha mai scaldato tanto, quindi lasciate perdere.
Guarda, io ce l'ho e posso dirvi che noi abbiamo fatto degli esperimenti in laboratorio perché sia per lavoro stiamo provando degli esperimenti di usare Raspberry nello spazio, diciamo in quote alte sulla Terra, e anche prendendo video con la camera più di 50, 60 gradi non si superano, cioè proprio devi distruggerlo. E
L'unica
quindi.
cosa serve il dissipatore se fate l'overclock del sistema, che tra
Ah,
l'altro
vabbè,
potete
ovvio.
farlo da interfaccina, quindi è assolutamente semplice. Ovvio, l'interfaccina grafica vi dice: attenzione, va più forte, ma si
Esatto.
usura più in
E tu parli
fretta.
di
Quindi
quell'interfaccia di configurazione che si chiama
il Raspi Config.
RP-Conf.
Sì. Che tra
Esatto,
l'altro
qui.
nella nuova distribuzione, nella Jessie, è grafico e non è più testo.
Ah, però prima era semi-grafico testo,
Sì,
una cosa strana.
era il classico testo con il. Come era fatto Windows 1, 1.0
Esatto.
circa.
Esatto. Un po' nostalgico. Bene, quindi che altro
Allora,
abbiamo?
dobbiamo dire come si...
Si scrive sta roba?
Come si scrive l'immagine sulla, sulla memorietta.
E
allora,
lì...
voi vi scaricate il vostro file compresso, lo decomprimete e avete un file.img. E com'è che si copia sulla, sulla memoria? Se avete Windows, si scarica un programmino da SourceForge e si chiama Win32 Disk Imager. Mettete la vostra scheda nel computer, aprite il file e dite al programmino, scrivi questo file sulla memoria, finito. Lui ovviamente brasa tutto quello che c'è nella memoria, scrive l'immagine, voi prendete la scheda all'SD, la mettete nel Raspberry e lui parte. Se avete Windows, se avete Linux o Mac, c'è il comando DD.
E lì cominciano le madonne.
Esatto. Dovete essere bravi, cioè DD è pericoloso. Se sbagliate il comando DD in due, tre, cioè in una sola
pochissimo
riga di comando potete smontare il vostro hard disk di sistema.
Sì,
quindi
cominciate a scrivere sul sistema posti a cavolo, cose a caso.
Leggete bene la guida sul sito di Raspberry, è descritta per filo e per segno, state attenti a non fare danni. Noi non siamo responsabili se usate DD e vi formattate il vostro Linux.
Lo consiglio solo per chi sa che sta facendo, cioè generalmente chi tocca la linea di comando deve sapere quello che sta facendo, però questi comandi che toccano la parte hardware possono essere pericolosi. Quindi fatelo con attenzione. Una cosa vorrei ricordare per chi ha il Mac, almeno a me non ha mai funzionato il lettore di scheda interno integrato, non ci sono proprio stati modi.
Perché tu sei sfigato, il mio funziona.
A me no, forse perché il mio modello vecchio non è in realtà una vera USB, è messo in un alto livello logico nell'hardware, un bordello. Io comunque ho comprato un adattatore cinese di SD e quello funziona benissimo.
Ah, ok,
quindi,
perfetto.
Beh, se lo fate, poi leggetevi davvero bene come si fa, vedete quale device USB è associato con quell'oggetto e non il vostro hard disk, eccetera. Tutto con attenzione.
Ok, perfetto.
Quindi abbiamo scritto il sistema, abbiamo tutta l'hardware, possiamo andare.
Mettiamo la scheda dentro il Raspberry.
Alimentazione.
Lo alimentate, ma soprattutto... Attenzione che l'alimentazione non ha l'interruttore. Attaccate il connettore e il Raspberry parte.
Esatto.
Lo fate partire.
Prima tutto.
Sì, il monitor, la tastiera, il mouse, la scheda e attaccate l'alimentatore. Se attaccate è meglio che attacchiate la rete per un motivo molto semplice. Il Raspberry non ha un orologio interno. Di conseguenza lui quando si accende la prima cosa che fa va a cercarsi un server, un time server e si imposta l'ora. Se manca la connessione a internet lui parte con 1 gennaio
a caso, sì.
1980.
A
1970. Sì, una roba 70. del
non
genere.
Non so se hai visto che mi sa ieri la notizia che era saltato qualche server, come si chiama il server dell'ora? NTC?
NTP.
NTP, ne ha saltato qualcuno e l'authenticator di Google aveva cominciato a produrre codici non validi che ha avuto uno shift di 60 secondi da qualche parte del mondo.
Sì, e c'è stato un problema per 2 ore con l'autenticazione a due fattori,
esatto,
perché quella si basa sull'orario.
Sul timing, e infatti non possiamo mai rimarcare quanto queste cose sembrano stupide, siano importantissime per la resistenza della rete stessa.
L'ora giusta è importante per un sacco di cose. Forse ne abbiamo parlato qualche puntata fa.
Sì,
che
infatti mi ricordo.
Per il GPS è importante mettere
il microsecondo.
Un errore ben calcolato sul satellite. Se no non funziona la mazza.
Guarda, ti devo dire che è talmente sensibile che i satelliti del GPS devono tener conto della distorsione relativistica della loro velocità, perché anche qui micromillesimi di secondo gli fanno variare diversi metri sulla superficie terrestre. Quindi è proprio vitale.
Assolutamente sì, quindi è importante attaccarlo all'internet. Se poi dovete fare un qualche cosa che mantiene il Raspberry fuori dalla connettività, esistono degli shield da mettere sopra che hanno la batteria e l'orologio.
Esatto. Quindi se, direttamente.
Se c'è bisogno, ci sono delle espansioni. L'abbiamo acceso, lui è partito. Ci chiederà una configurazione rapida, che è una specie di wizard che è molto molto rapido.
Sì. Diciamo dovete... se premi sempre vai, funziona.
Sì, dovete un paio di cose. Fare attenzione a due cose. Uno, a espandere il disco, perché lui parte con un disco di sistema molto piccolo, anche se la memoria è 32 giga o 64 giga. A questo punto, se fate questa cosa qui, lui si riavvia e occupa tutto lo spazio possibile, quindi se dovete metterci dati potete farlo.
Un po' di roba la puoi mettere dentro la scheda anche.
Sì. Potete attivare o disattivare la telecamera, perché sì. il Raspberry ha uno slot per mettere una telecamera sua, che tra l'altro è di buona qualità, è una Full HD. Ha l'unico difetto che il cavo è una piattina talmente scomodo che te lo mangeresti, è veramente antipatico da gestire. E poco altro. Vi potete cambiare la password, ovviamente. Se lo mettete su internet, fatelo. Cambiate la password di default e vedete di non dimenticarvela.
Una cosa che vorrei aggiungere un attimo: tutte le possibili configurazioni, varie cose stupide, tipo configurare la tastiera, poi il time zone, eccetera. Una cosa importante è lì c'è anche l'attivazione dell'SSH o no. Se vi dimenticate di quello, non accedete più dall'esterno al Raspberry. Quindi non so se di default l'accendi o la spegni per sicurezza. Comunque,
non lo so, non me lo ricordo. Comunque voi tenetelo attivo e attivate anche il VNC se volete usare l'interfaccia grafica. Io ve lo consiglio almeno per la prima configurazione del Wi-Fi se non volete diventare matti. Esatto. Nella configurazione potete poi decidere se non usare più la parte grafica, quindi il Linux parte, non fa partire il server grafico, risparmiate un po' di
sì,
memoria.
Corrente, tutto, in memoria.
I puristi dicono che bisogna entrare, c'è una guida specifica sul sito del Raspberry, si può disattivare il chip dell'HDMI.
Uè.
Quindi si può risparmiare ancora un po' più di corrente, lui consuma meno.
Vabbè, ma se tu non attivi l'uscita video, l'HDMI consumerà nulla, cioè consumerà forse cosa perché esiste, però dai.
Ecco, ma dicono che se è accessibile solo via SSH, via rete, l'HDMI non serve, si può disattivare persino il chip. Magari lo fate quando il vostro progetto è stabile e funzionante da un po'.
Sì, così esatto, perché per debug non avete più. Il video ci serve.
Sì, assolutamente sì.
Una cosa che io non sono riuscito a fare, che mia moglie mi ha chiesto in ginocchio, è disattivare tutti i LED, e non è possibile.
No, io l'ho fatto in un modo solo.
Rompendoli.
No, tre pezzetti di nastro nero sopra.
L'ho fatto anche io, ma si staccano i maledetti da me. Quindi...
Sì, perché il LED comunque un po' scalda.
Esatto. Se però non c'è un metti... modo firmware per dirgli non far usare questi LED, cioè quelli dell'Ethernet, l'alimentazione, tutti brillano in continuo, che
la
sembra
stessa
poco,
cosa
però, la notte.
No, di notte lui illumina tranquillamente una,
lo so benissimo.
Una stanza. Tieni conto che io dove ho il Raspberry ho anche il router Telecom e il mio router, quello un po' più avanzato che uso per gestire la rete con tutti i LED verdi, io non ho bisogno di alcuna luce notturna.
Perfetto, in discoteca tutta la
sì,
notte.
Sì, sì, poi lampeggiano tutti, è fantastico.
Dio,
un altro LED che non si può spegnere è il LED rosso della telecamera quando lei è attiva.
Tremendo.
Sì, quando lui fa la foto o quando fa il video, il LED rosso è acceso sempre.
Tanto penso che dissaldare non gli faccia manco troppo bene a questi cosi se... che sono progettati per essere proprio al
ma se ci riesci, perché un LED saldato SMD. In SMD finisce che smonti la
scheda. Sì, io ho una martellata solo sul LED, sono sicuro che qualcosa gli fa.
Sì, non funziona più la telecamera.
Però va spento il LED.
Fantastico.
Ok.
E a questo punto potete farci tutto quello che volete. Per esempio, so che in certe scuole hanno pensato di comprare un po' di Raspberry, di farsi dare un po' di monitor vecchi e usare il Raspberry come aula studio per i ragazzini.
Che è una si può figata, fare. Basso prezzo. Cioè
assolutamente
bassissimo.
Sì. Potete,
diciamo, diamo un'idea, scusami. Tutta l'hardware di cui abbiamo parlato, quanto verrà a fare più o meno? Secondo me
allora,
siamo 70...
sui 30 euro la scheda. Una decina d'euro...
Tutti
una decina d'euro
secondo me.
L'alimentatore, siamo a 40. La scheda fa altri 10 euro. 10. Se è una scheda decente,
il
siamo a 50.
10?
No, forse la scheda fa anche un po' di più, se la volete un po' più capiente. Facciamo 60 euro. Poi...
Il wifi pure intorno ai 10 euro.
Sì, 10-15, facciamo 75. Con meno di 100 euro.
10 euro
avete...
USB ce la fai? Sotto
sì,
i 100
sì,
euro,
sì,
secondo
sì.
me.
Sì. Sotto i 100 euro avete tutto.
Un computer capace.
Fa già della bella roba, perché potete navigare su internet, potete farvi i vostri documenti, potete scaricarvi la posta, usate Facebook, i social di qualunque tipo. Anche se in effetti lui poi non è nato per queste cose, perché non vi avevo detto una cosa fondamentale del Raspberry. Il Raspberry ha un connettore che si chiama GPIO, che ha una serie di pin. Tutti questi pin permettono al Raspberry di essere espanso, quindi potete per esempio comprare delle schede, come diciamo prima, quella del real time clock, piuttosto che un convertitore digitale per la musica. Io ne uso uno per Volumio,
anch'io,
piuttosto che ce n'è uno che ho visto su una rivista, ha dei pulsanti touch a forma di pianola e ha una ottava intera. Ma ce ne sono tantissimi, c'è quello con i relè, quindi voi potete cominciare a far parlare il Raspberry all'esterno.
Perché
il Raspberry,
scusa, le shield di robotica?
Anche, per comandare motori, sensori, eccetera. Il Raspberry è fatto un po' come Arduino.
Esatto, è però fatto... un sistema operativo vero.
Per... prototipare, ma a Linux, quindi potete sviluppare in Python piuttosto che in C, piuttosto che in PHP, come volete voi. Quindi se lo usate solo come il vostro PC, è un PC che va pianino e che vi è costato pochissimo. Se lo usate come multimedia center è spettacolare, perché costa poco e va benissimo. Tra l'altro tiene benissimo il Full HD. Non l'abbiamo detto nelle specifiche, il sistema è detto SOC, System on a Chip. Uh-huh. Sopra c'è anche la parte di GPU, di scheda grafica, che è stata fatta per reggere senza nessun problema un flusso dati Full HD. Quindi potete guardare sul Raspberry un film in Full HD, a patto che lo streaming verso il Raspberry tenga, tranquillamente sul video senza uno scatto uno, e non sembra ma
meglio
fa la differenza.
Alcuni computer non nuovissimi, diciamo.
Sì, assolutamente sì. E quindi potete usarlo come vostro PC, ma secondo me se lo comprate lo usate come si usa Arduino, come prototipazione, come progetti particolari, eccetera.
Devo dire che io ho provato con un po' di sensoristica per temperatura eccetera, le GPIO sono i General Purpose Input Output, quindi praticamente sono degli ingressi generici, ingressi e uscite generiche digitali, più o meno sono tutti digitali, non c'è nessuna analogica, se non sbaglio, no?
Neanche una. L'unico esatto. modo per leggere le sì, cose avere... analogiche è avere un sensore seriale,
esatto. Poi ti devi mettere la logica di un altro programma che poi lo decodifica.
Sì, giusto. Il Raspberry ha due seriali, ha un RS232 e l'altra che non mi ricordo la sigla, e può gestire una discreta quantità di dispositivi attaccati. Il primo è proprio seriale, cioè si può mettere un dispositivo dopo l'altro. Il secondo è quello che ogni pin è attaccato a un dispositivo solo, e ce ne sono, mi pare, fino a 4 o 5 disponibili. Comunque, di sensori ce n'è. Non c'è bisogno di passare per Arduino, per esempio. Esatto. Cioè,
ecco, ma io quello volevo dire. Vai, però poi ti volevo terminare.
Cioè, io pensavo, se comprate una fotoresistenza per misurare quanta luce c'è, ovviamente dovete passare per un qualcosa che vi converta il valore analogico della fotoresistenza in qualcosa di digitale, e per questo si usa Arduino. Ma se voi vi comprate una fotoresistenza già su una schedina seriale, lo attaccate al Raspberry e fate comunque tutto.
Che ce ne sono a pacchi, infatti avevo controllato, ci sono sono praticamente dei DAC. No, aspetta, Digital to Analog, non è contato, sono degli ADC.
No, degli ADC, sì.
Esatto. Ma in realtà quello della fotoresistenza è una cosa che avevo pensato anch'io. Tu in realtà potessi farti anche un tuo circuito divisore di corrente, in cui decidi che a un certo livello di luminosità scende sotto il livello logico 1.
Assolutamente sì.
Puoi farlo semplicemente, una resistenza e la fotoresistenza e basta.
Però non hai la lettura del valore, hai
ovvio, hai un valore,
hai solo
di soglia.
Sì, giusto.
Però diciamo stupidamente così si fa con 10 centesimi volendo.
Ah, sì, per quello che costano le fotoresistenze e delle resistenze normali, esatto. Assolutamente sì.
Io una cosa che volevo puntualizzare per i sensori, io ho preso alcuni sensori di temperatura già con protocollo OneWire, se non sbaglio, che tira fuori direttamente già digitale il segnale, e con un driver apposito nel Raspberry puoi leggere tramite librerie Python, per esempio. Però la risposta, la velocità di lettura dei sensori non è eccelsa, cioè rispetto a Arduino che è fatto proprio per leggere l'ingresso. Sul Linux, su Raspberry, c'ha dei tempi di latenza grossi, ma non so era perché io usavo Python, magari usando C o altra roba più basso livello è meglio.
Ti spiego perché Arduino lavora a livello hardware.
Si chiama Qui Arduino.
No. Non so
l'H.
Se...
Con l'H.
Ah, ecco, sì, con l'H davanti.
Dobbiamo brevettarlo il nome subito.
Dillo a Sambanzi.
Vado, pregherò.
il fatto è che con Arduino davvero tu leggi un valore hardware in tempo reale. Con il Raspberry devi fare un po' più di strati, di conseguenza ci mette un po' di più. In più devi pensare che il chip deve convertire l'analogico sul seriale, quindi un po' di tempo si perde. Non penso che sia necessaria una velocità tipo di una lettura ogni decimo di secondo per qualunque tipo di sensore, cioè... lo posso capire sul sensore fonico delle ruote della macchina per l'ABS, che c'è bisogno di velocità per capire delle variazioni molto molto rapide, ma se tu devi misurare la luce ambiente per far accendere il faro in cortile, piuttosto che quanto è umida la pianta per far partire la pompa di irrigazione, se leggi una volta ogni 10 secondi va anche bene,
anche 10 minuti
Sì, infatti.
Infatti l'altro problema che io avevo considerato facendo sta roba, io mi ero cominciato a fare uno storico del mio sensore di umidità e temperatura, il mio soggiorno, per provarlo, che tu poi questi dati devi salvarteli. Quindi anche se riesci a leggere una volta al secondo, tu cominci ad avere 4.000 dati l'ora, e dopo una settimana è un botto di dati.
Quindi assolutamente sì, devi anche saperli gestire, tra l'altro.
Database, vabbè, poi visualizzazione... che si ricollega alla puntata col buon Enrico sulla visualizzazione.
Verissimo, verissimo.
È tutto un circolo.
E beh, il mondo è poi quello, eh. Allora, vediamo un po' dove siamo arrivati. Ah, sì, accedere al Raspberry una volta che avete tolto il monitor. Allora, con VNC, sì, si accede all'interfaccia grafica esattamente come se fosse l'RDP di Windows. Anzi,
esatto.
se volete essere ancora più comodi e non avete voglia di installarvi VNC, c'è un pacchettino che si chiama XRDP, che io l'ho installato sulla Udo e anche sulla Raspberry. Lui converte il VNC nel protocollo standard RDP Microsoft, quindi con il client RDP Microsoft entrate sulla macchina Linux senza nessun problema.
Io volevo sottolineare anche per Mac invece.
Dica.
Tu non hai bisogno di installare niente, se tu fai mail a K nel Finder, che ti apre la finestrina per collegarti a qualsiasi server Samba, quello che vuoi, FTP eccetera, se tu metti nel protocollo VNC, lui si collega direttamente in VNC senza installare niente.
Ma che davvero?
Ti giuro che lo faccio tutti i giorni e funziona benissimo.
Io questa cosa non la sapevo mica. Fantastico. Prova.
Aspetta, lo faccio live e scoppia. Eccolo qua, ce l'ho. Vai in Finder e fai mail a K e ti fa...
Sì, sì, io uso quello lì per attaccarmi sulla mia macchina Windows.
Esatto, anch'io. Però se come protocollo gli dai VNC due punti, eccetera, e dai macchina, lui va. Ti apre una finestra video e fa tutto lui, senza nessun programma aggiuntivo.
Fantastico. Devo provarci. Assolutamente sì, grazie, ora me lo guardo. Ma lascia anche dei link tipo sul desktop, si possono fare?
Aspetta, lo posso vedere on live se non mi scoppia la registrazione. Tu sei qui, no, non tocchiamo niente. Allora, se lo prendo, tu dici per aprire, mani. Devo mettere dei sensori al posto di queste mani. Non lo so.
No, se però... devo... allora me lo guardo, dai.
Penso che si possa fare, perché fondamentalmente tu richiedi un protocollo. Se lo fai anche dalla riga di comando, immagino che lui, se è associato con quell'applicazione, lo apre. Quindi fare un programmino, un link che lo apre, sarà semplice.
Ok, perfetto.
Ok, quindi avevi detto per l'SSH? No, ok, l'altro modo, esatto.
L'altro modo è quello per chi usa Linux. Allora, diciamolo in maniera molto molto chiara. Linux ha l'interfaccia grafica, ha un sacco di desktop environment anche molto carini, GNOME, KDE, ne ha tantissimi. Quello del Raspberry è un sistema che consuma poca memoria, mi sembra sia XBMC. Se non vado errato,
scusami,
ho fatto confusione.
Sì, X qualcosa.
XFCE, se non erro.
Esatto, che è molto light, eccetera.
Sì, e che funziona benissimo.
Assurde.
No, però è lineare, pulito, va gran bene. Ma Linux è riga di comando.
Esatto, dove vive il vero nerd?
Ecco, sul prompt dei comandi. Esatto. E soprattutto Mario,
eccomi.
Senza prompt dei comandi muore, non ce
sì,
la fa.
Se non apro Vim una volta al giorno, le crisi.
Giusto, verissimo. Da riga di comando si può fare davvero il mondo, nel senso che ci sono tantissime applicazioni che uno neanche si immagina. Ci sono gli editor di testo, i task manager, ci sono i...
Tutto,
si può controllare quanto traffico sta passando sulla scheda di rete. È potentissimo. Sì, è potentissimo nella gestione dei file, prenderli, spostarli, rinominarli, cambiare le autorizzazioni. Qui andiamo oltre il Raspberry, andiamo su Linux. Se volete prendervi del tempo e imparare tutti questi comandi, vi cercate
Introduzione a Linux o cosa.
Giusto, e vi si apre davvero il mondo. E come si accede al prompt dei comandi su una macchina Linux? Via protocollo SSH. Normalmente è già attivo di default, serve solo
su
un software
Mac e Linux.
Sì, SSH non c'è su Windows.
Ricordiamolo.
Su Windows c'è Telnet sulla porta 23.
Sì, può usare putti anche volendo,
sì,
che ce l'ha dentro,
infatti.
Se non sbaglio.
Allora, come ci si collega? Serve un client per attaccarsi alla vostra macchina. Se avete una macchina Mac o una macchina Linux, il motore in fondo poi si assomiglia, aprite il prompt dei comandi e scrivete banalmente SSH, nome user, chiocciola, indirizzo IP del Raspberry. Ci entrate, vi chiede la password e lavorate. Su Windows questa riga di comando non c'è, vi scaricate putty, che non so se si legge putty perché ci sono tante scuole di pensiero, comunque
può anche suonare strano, diciamo.
È putty,
esatto.
E no, è tty.
Quello è per la tty, è un gioco di parole.
Sì, giusto. E tramite putty entrate sulla riga di comando di qualunque Linux. E lì c'è solo da imparare, potete fare tutto quello
volevo dire giusto una cosa per
sottolineare quello che diceva Francesco. Devi dirne tante perché tu sei quello che vive sulla riga di comando.
Una cosa che volevo dire, come ha detto Francesco, diciamo la curva di learning per entrare in questo mondo della riga di comando, diciamo all'inizio è dura. Io l'ho visto anche insegnando a varie persone di cui non avevo proprio idea, perché è un approccio completamente diverso da quello che ci insegnano oggi, touch, con tutte le interfacce belle. Però se uno si prende il tempo di imparare le cose base, ti dà una potenza in mano inimmaginabile. Come diceva l'uomo ragno, con grandi poteri, grande responsabilità.
Ah beh, basta fare un rm slash meno r e avete brasato il sistema, giusto?
Ma in pochi secondi l'hai distrutto.
Sì. E se vi dice non hai i diritti necessari, fate sudo rm slash meno r, vi chiede la password.
A sudare davvero.
E avete brasato tutto il sistema.
Beh, non entriamo in attenzione a quello che fate. Linux. Comunque, come accennava Francesco, io per esempio il mio editor di testo di elezione è Vim, che è basato su VI, che è un editor degli anni 90 che funziona solo sotto shell, in linea di comando. Sto passando a un editor, no, a un client di posta anche fatto così, ho anche un lettore RSS. Diciamo, sembra da folli, però io posso configurare finemente ogni singolo aspetto di quello che io faccio, cioè tutto, dall'ultimo colore del carattere, cosa succede quando premo un tasto, eccetera. Che se uno si prende tempo per imparare ti dà davvero la possibilità di essere molto più effettivo e sentirti a casa tua. E soprattutto tu, quando la linea di comando la puoi usare quasi ovunque. Quindi se tu
e
apri
soprattutto
qualsiasi sistema,
occupa pochissima banda.
Esatto. Esatto, infatti se tu in SSH io posso lavorare da casa usando il sistema del lavoro senza problemi, anche con cellulare. Se vuoi usare la VNC ci vuole una buona DSL, altrimenti cominci a non vedere più niente, eccetera.
Sì, ho anche sul telefonino una bellissima app per collegarmi in SSH sulle mie macchine, che è Server Auditor, che è gratis e funziona benissimo.
Io sto usando un terminale fichissimo per Apple che si chiama Tmuxinator, metterò un link, però vedete funziona da Dio, ed è un terminale, un affinto Linux in Android, però funziona davvero bene. Comunque, bando alle ciance, hai parlato di SSH, parlavi di mettere la password, però non è l'unico modo per autenticarsi, no?
Sì, c'è il modo con le chiavi, che io in effetti non ho mai usato, forse sei un po' tu più esperto di questa cosa.
Però ne parlammo in una puntata, quella sulla crittografia, di cui parlava Massimiliano, se non sbaglio.
Sì.
Diciamo, fondamentalmente un modo per collegarsi è quello tramite user e password, l'altro è quello tramite autenticazione tramite chiave pubblica e privata, che è tutto puntato sulla crittografia. Fondamentalmente sulla macchina tua da cui tu parti per la connessione generi una coppia di chiavi pubbliche e private. La chiave, guarda, mi confondo sempre, la chiave pubblica la trasferisci sulla macchina a cui devi collegare, in questo caso il Raspberry, e a questo punto collegandoti in questo caso con la password. Quindi poi ti scolleghi, quando ti ricollegherai tu devi dire SSH tramite vari comandi oppure un file di configurazione per quella macchina in particolare quale chiave privata devi usare. Se quella chiave si collega, è l'equivalente della chiave pubblica che è sulla macchina, gli permette di autenticarti senza mettere la password, che è comodo semplicemente perché non devi scrivere la password. Però io l'ho utilizzato anche sul mio file server che è su internet, E dopo i primi mesi di funzionamento ho notato un sacco di prove di accesso sulla porta 22, che è quella dell'SSH, da Russia, Cina, Thailandia, posti più assurdi. Quindi con la nuova installazione che ho fatto, prima cosa ho cambiato la porta standard a una che non vi dico, che sennò mi venite a hackerare il file server, e soprattutto ho eliminato la possibilità di fare l'accesso tramite nome e password, che è quello che usano normalmente gli hacker facendo brute force, cioè provando milioni di password, milioni di username, eccetera. Un modo era quello di usare, c'è cioè un programmino che si chiama Fail to Ban, se non sbaglio, che controlla se un certo IP prova più di un numero tot di volte di connessioni, e se tipo prova 10 volte e sbaglia, lo banna per un tot di tempo, il che dissuade la maggior parte degli attacchi. Però io ho eliminato la possibilità di utilizzare la password direttamente, e direttamente utilizzo la mia chiave pubblica, quindi non c'è proprio verso che qualcuno si colleghi. Quindi se volete poi vi farò un tutorial anche per il buon Francesco.
Assolutamente sì. Anche
È
se io
facile alla fine.
in effetti il mio Raspberry non è portato su internet perché visto che c'ho la videosorveglianza non
No,
volevo
evita,
pubblicarlo.
evita. Cioè, un computer collegato a internet è esposto agli hacker sempre.
Assolutamente sì. Avevo installato sopra un server IRC solo per provarlo e in effetti ha funzionato benissimo, ma poi gli ho chiuso la porta e basta.
Comunque io devo dire che con la storia della autenticazione tramite SSH, io mi sono fatto un bel file di configurazione che è molto semplice, in cui uno definisce il nome del computer e poi dentro il nome utente, eccetera. Ed è davvero semplice. Posso mettere qualche link a qualche super semplice
Assolutamente sì.
guida? Ok,
Sì, sono
lo
assolutamente
metterò.
d'accordo, così la uso anche io.
Consiglio proprio, passate. Ok, allora, visto che stiamo verso la fine, che altro abbiamo?
Una cosa fondamentale, gli aggiornamenti. Come su Windows c'è il Windows Update, come sul Mac ogni tanto l'App Center vi dice, devi aggiornare, è utile aggiornare anche il Raspberry. Normalmente è una Debian. Allora, se usate Kodi, se trova internet e trova un aggiornamento, si aggiorna per i fatti suoi, quindi lì siete tranquilli. Se avete la Raspbian, ogni tanto fate apt-get update e apt-get upgrade con il sudo davanti. Lui si scarica tutti gli aggiornamenti e aggiorna
E li
la
applica,
macchina.
esatto.
Backup
Ricordiamo che
prima,
l'apt-key
sempre.
è il packet manager di Debian,
Sì,
quindi il
giusto.
modo, una specie di app, come si chiama quello, l'app store di Mac.
Sì,
Non me ne
giusto,
vogliate linuxari, non mi uccidete però per far
giusto. No,
capire.
ma alla fine è uno store di applicazioni e di aggiornamenti,
Esatto,
quindi è così.
ufficiali.
Se volete sapere bene come funziona, andate sul sito di Ubuntu e trovate tutte le informazioni che vi
Se
servono.
volete
Tanto
essere
funziona nello stesso
ancora
modo.
più precisini, io consiglio sempre la documentazione della Arch, l'esecuzione Arch Linux, che è una documentazione fantastica su tutto. Per il packet manager è diverso, se non sbaglio. Per qualsiasi altro comando, andate lì e vi spiegano tutto, tutto benissimo.
Non so il packet manager di Arch perché conosco Yast di SUSE, conosco Yum di CentOS
Yum, ah,
e di
di
Red
CentOS, sai che
Hat.
non mi
Sì.
ricordo, però non so, non penso sia basata su Debian, quindi probabilmente è diverso.
Sì, poi ogni distribuzione ha il suo packet
Esatto.
manager, ma poi basta sapere il nome, funzionano più o meno
Sono
tutti
tutti uguali.
nello stesso
Ok,
modo.
quindi una volta che hai aggiornato, con lo stesso meccanismo si possono installare programmi.
Assolutamente sì. Per esempio, io il primo software che installo è HTOP, che è un task manager
Conosco,
colorato
conosco.
avanzato che funziona molto bene.
Bellissimo, tra l'altro.
E fate sudo apt-get install HTOP e avete installato.
Esatto.
Finito.
Tra l'altro puoi anche cercare nella cache apt tutti, tra tutti i programmi, quello che volete usando versioni regolari, se volete cercare cose particolari.
E se poi usate Google vi accorgete che c'è una quantità di applicazioni allucinanti, ma proprio tante.
Tra l'altro mi sa, qualche volta l'ho fatto, tu puoi anche mettere dei repository extra oltre quelli ufficiali Debian,
Sì,
quindi se
sì, sì.
qualcuno fa programmi.
E tra l'altro installare i software da repository è molto più comodo che scaricarsi i sorgenti
Sì. È
e compilarli.
tutto definito, cosa deve compilare, dove deve mettere i
Quali
manuali, mette tutto
sono
lui.
le dipendenze, eccetera. È un sistema che per fortuna funziona bene. Prima installare i software su Linux qualche anno fa era un vero delirio. Adesso così funziona abbastanza bene. Direi
Ottimo.
che andiamo sul contorno del Raspberry. Ovviamente Raspberry è un Linux che si programma molto molto bene in Python. Python c'è di serie sulla distribuzione, quindi se volete cominciare a programmare Python, è il modo giusto.
Sì. Tra l'altro, se non sbaglio, Raspberry è nato proprio per insegnare la programmazione della Raspberry Foundation agli studenti e Python era uno dei pezzi principe di fare, per insegnare a programmare fondamentalmente.
Infatti, se aprite l'interfaccia grafica, uno dei i programmi inseriti non sono tantissimi, uno di quelli che c'è è un IDE per Python.
Ah, ok, giustamente.
Sì. Poi, parlavamo della telecamera. Raspberry ne ha due, a quella normale e a quella a infrarossi. Ha uno slot dedicato. Ci
Dedicato alla
attaccate la
camera.
piattina, ci attaccate la fotocamera. Ci sono dei comandi tipo raspi clic e fa la foto e poi lo potete parametrizzare all'infinito.
Tanto è anche facilmente scrittabile in Python, appunto,
Sì,
come dicevamo
sì,
prima.
assolutamente sì. Se invece volete mettere delle fotocamere IP o USB, si può fare sulle USB, c'è qualche mangheggio
Sì, devi. Sì.
con i driver da fare,
Però anche lì vedi
ma
la lista di quelle
funziona.
supportate e vai. Poi.
Sì, infatti. Ci sono shield. Quindi ci sono schede che si attaccano sul GPIO per fare qualunque cosa,
Sì.
basta solo cercare. E soprattutto come si fa a cercare? Ho scoperto io tipo oggi, e Mario lo sapeva dai secoli dei secoli, c'è una rivista che è la rivista ufficiale del Raspberry che si chiama MagPI, tra l'altro è gratis, vi mettiamo i link per scaricarvi i numeri in PDF, ma se la volete la ordinate a pagamento dall'Inghilterra a cartacea e lì vi si apre davvero un mondo.
Sì, c'è tutto, cioè, già pensate a una rivista basata solo su quello che fa il Raspberry, tutte le idee, smanettamenti.
Se non sapete da dove cominciare, sfogliate, è davvero. Ne comprate 42 perché volete fare 42 progetti diversi. Tra l'altro, se le comprate su RS Components, se ne comprate più di 10, vi fanno 10 centesimi di sconto. Quindi
Che buoni.
attenzione. Sì, sono veramente buoni. E
Ok,
poi
quindi
direi che a questo
abbiamo detto
punto,
tutto praticamente.
sì, quali sono le alternative al Raspberry? Perché il Raspberry è il primo che è nato e poi sul mercato sono usciti tantissimi di queste
Infinite,
schede.
direi.
Sì. Per esempio, una molto performante è Odroid, che ha una particolarità: potete mettere al posto del Linux un Android. La stessa cosa vale per la
Youdoo
Udo.
si chiama, non l'ho mai capito.
Sì. Ci
Ok,
potete
Udoo.
mettere anche lì una Android con tutti i vantaggi, monitor touch e come avere un tablet Android. Ho visto dei
Aspetta.
progetti della Udoo con Android, l'app di Spotify montata in macchina con il display da 7 pollici. Un
Che non
router
avevo
con
mai
una.
capito a che mi serviva Android su questi SoC, quindi a questa roba.
Sì, ma si usa parecchio. Perché è anche molto semplice sviluppare le app grafiche su Android.
Giusto, le fai in HTML5, roba del genere,
E
via.
guarda, ho visto questo progetto di questa persona che ha messo nella sua macchina il display da 7 pollici, si è fatto il suo sistema multimediale in macchina con la scheda, un piccolo router con la chiavetta 3G, lui è connesso sempre.
Figo.
Spotify, attacca qualunque cosa, a Google Maps, a tutto.
Sensori della macchina.
Volendo sì, perché volendo ci sono sì. Gli shield che parlano con il connettore della centralina. Il
proprietario, come, beh, poi dipende dal tipo di macchina, immagino.
No, no, allora, ormai tutte le auto hanno lo stesso connettore, è una specie di SCART, come diavolo si chiama? Ha una sigla
Quello della Volkswagen si chiama il connettore Sola, che ti dice cazzate così
verissimo.
A casa.
E comunque, da questo connettore, con una scheda che interfaccia il CAN bus che gira sulla macchina, potete leggere tutti i parametri della macchina, quindi l'acceleratore, la centralina, in
livelli.
Teoria... Sì, potete leggere qualunque cosa. Consumi... davvero anche lì c'è un altro mondo che si apre, però dovete studiarvi prima il CAN bus come che funziona. Vabbè. Ma certamente su internet c'è documentazione.
Avendo
a sufficienza
il tempo.
Sì, l'unica cosa che serve in effetti è il tempo.
Vabbè, dai,
poi c'è una scheda che mi era piaciuta tantissimo, che è il chip c.h.i.p. Sì, è una scheda Raspberry, tipo il Raspberry, che è grande, un pollice per un pollice, una roba del genere, piccolissima, costa pochissimo e ha le stesse performance del Raspberry. Scusa?
Mi ricordo $9 o era un'altra scheda?
Sì, era quella che costava $9. Bravo.
È inglese pure questa, se non
era uscita su Kickstarter, aveva fatto il botto, ora non so quando la produrranno. Costa sì. $9 con l'uscita audio, scusa, con l'uscita video in composito. Se volevi la VGA o l'HDMI dovevi comprarti un'altra schedina a $10-12.
Vabbè, a quel
per
punto
interfacciarlo che si montava sopra.
Ti prendi un Raspberry, però per
ma il vantaggio
molto...
è che era proprio piccola.
Sì, mi ricordo piatta, piccolina.
Sì.
Perché non ci monti niente su, quindi giustamente.
Boh, direi che abbiamo analizzato abbastanza. Chi vuole comprarsi il Raspberry, direi che può farlo e può cominciare a smanettare.
Esatto. Una cosa che mi è venuta in mente adesso, tra le varie device che abbiamo parlato, ti ricordi che è uscito ultimamente lo schermo ufficiale per Raspberry Touch?
Lascia
da
perdere che sono pronto lì per comprarlo.
Avete
già
i soldi che fumano.
È un 7 pollici touch, se non erro.
Sì. Che è una schedina adattatrice per l'uscita. Come si chiama?
No,
c'è un'uscita extra.
Ha un connettore proprio sulla scheda, sì.
Sì, che è un'uscita che in realtà, leggendo sui forum, ho visto molte persone che erano ancora abbastanza incavolate perché, diciamo, il blob binario dei driver controllato quell'uscita non è mai stato rilasciato, quindi tutti gli altri monitor dovevano essere attaccati in altri modi, utilizzano tutti i GPIO, quella lì non l'ho mai rilasciata, quindi non hanno mai potuto produrre produttori terzi robe che usassero quella uscita dedicata al centro del Raspberry, il DSI si chiama, Serial Interface qualcosa, Digital Serial Interface, quindi questo mi è sembrato un po' una bastardata, devo dire, da parte della Raspberry Foundation, però
e magari ci vogliono fare del margine sopra.
Si devono mantenere anche loro, questo lo
capisco.
Infatti.
direi che abbiamo finito.
Sì, abbiamo completato tutto.
Bene.
Quindi a questo punto, se vuoi do io le note finali oppure tu...
No, fai pure, procedi.
Perfetto. Bene, allora quindi ti ringrazio della allegra chiacchierata come ogni sera.
Beh, grazie
quindi.
A te.
Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori per averci seguito fino adesso. In chiusura, come sempre, vi ricordo, quando volete contattarci, se volete contattarci, vi trovate su Twitter, il nostro indirizzo è @geekcookiecast, la nostra mail è geekcookiespodcast@gmail.com, il nostro sito è sempre geekcookies.github.io, abbiamo una pagina Facebook che il nome è GeekCookiecast, mettete GeekCookies forse ci trovate, siamo su Google Plus come GeekCookies e abbiamo da poco aperto una nostra piccola community che è GeekCookies Podcast, penso proprio quando Google ha cominciato a pensare di lasciare perdere Google Plus,
sì, che ha cominciato a scorporare le foto Hangout. Esatto.
E noi subito, zac, facciamo la community. Abbiamo campo libero. Come sempre ci trovate l'RSS delle puntate dell'audio sia sul nostro sito web, sia su iTunes ci trovate. Se cercate, scusatemi, e vi ricordiamo sempre, se vi piacciono le nostre puntate, se vi piace quello che facciamo, recensiteci, dateci tante belle stelline in modo da far aumentare il palco di ascoltatori, se sempre molti di più, e sempre più gente, più contente, più allegri, e contribuire anche, mandateci mail, contattateci tramite i social, come volete. E in calcio vi ricordo sempre che in questa puntata ci saranno diversi link a robe da comprare. Se sono link Amazon, in genere sono link affiliate, che come vi ricordo noi utilizziamo per guadagnare una piccola parte che viene utilizzata per migliorare l'hardware, per registrare le puntate, per comprare software. Quindi noi non chiediamo in genere donazioni, ma se usate i nostri link o passate per i nostri link per comprare altre cose, ci date un piccolo supporto senza nessun impegno da parte vostra. Quindi, come ultima cosa, vi ricordo che la nostra sigla è presa da Giamendo da Pornophonic ed è sotto Common Version, Creative Common versione 4, quindi le possiamo utilizzare. E Francesco, il codice U2 è ancora valido? Sì, fino all'anno prossimo.
Yes, fino a febbraio.
Esatto, quindi se fino a febbraio dell'anno prossimo comprate una schedina U2 sul sito di U2, avete uno sconto del 10% sulla scheda e niente spese di spedizioni se mettete come codice sconto GeekCookie scritto maiuscolo. Io direi che ci siamo più o meno tutte. Qualche altra cosa finale, Francesco?
Allora sì, solo due eventi che ci sono nei prossimi giorni. Noi dovremo uscire prima del 16 di ottobre. Allora, 16, 17 e 18 di ottobre, che è un venerdì, sabato, domenica, a Roma c'è la Maker Faire. Devo essere sincero,
andate.
Sarei voluto andare, ma mi sono svegliato tardi e i treni cominciano a costare un po' troppo cari. È interessantissima, perché c'è davvero davvero tanta tanta bella roba, oltre che c'è Arduino, c'è roba del Raspberry, ci sono inventori di ogni cosa. È davvero stimolante e interessante.
Sono i makers veri. Io mi sono perso il Mac Fair a Berlino la settimana scorsa perché ero in vacanza, comunque.
Io sono andato a quello di Torino a giugno e o a maggio, non mi ricordo più. Ho ancora qualcuno da contattare per invitarlo su podcast, perché ho visto cose veramente interessanti. E poi il 24 di ottobre in tutta Italia è il Linux Day. Normalmente in ogni città c'è il gruppo Linux che organizza qualche evento. Sì, a Torino facciamo il pomeriggio del 24, dalle 2 del pomeriggio alle 6 del pomeriggio alla facoltà di biotecnologie, e io tengo un talk dalle 5 alle 6. Quindi se venite da quelle parti, fatevi sentire. Io ho Twitter attivo e magari facciamo quattro chiacchiere.
Ok, perfetto, quindi direi che abbiamo davvero concluso e parlato di tutto.
Oh, yes.
Vi ringrazio di nuovo, un abbraccio, grazie per essere stati con noi e alla prossima puntata. Ciao
ciao ciao, buona serata, buonanotte.